Nuovamente in diretta su TMV Radio, TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, quest'ultima mezz'ora della prima parte ovviamente della trasmissione che poi proseguirà con Alessandro Sicozzi, sempre Lucio Marinucci qui in studio e Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio!
Intanto è arrivato anche il post sui social di Buffon, giusto per ricollegarci a quello di cui parlavamo prima, un commento lapidario: finisce qua, mi hai dato tutto, ti ho dato tutto, abbiamo vinto insieme. Queste le poche parole appunto dell'estremo difensore che saluta il calcio giocato e come detto intraprenderà poi il percorso azzurro nella nazionale di Roberto Mancini, ma intanto andiamo a parlare appunto di una squadra di cui Buffon è stato assolutamente il simbolo. Parliamo di Juventus e ce l'abbiamo in collegamento con noi Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
Ciao Lucio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Insomma, volevo chiederti un po' sulla Juventus, come prosegue il percorso di preparazione anche poi di quelle che saranno le ulteriori amichevoli dei bianconeri, perché poi ci sono stati i test contro il Milan, ci sarà questa partita contro il Real Madrid. Ti chiedo che tipo di scelte potrebbe intraprendere Massimiliano Allegri.
Ma per quanto riguarda la partita di questa sera, la Juventus credo possa confermare più o meno la stessa formazione che ha debuttato, perché poi è stata la prima amichevole di questa stagione a causa poi del virus intestinale che ha colpito il Barcellona contro il Milan. Non dovrebbero esserci grosse novità, se non fosse una staffetta davanti con Milik che potrebbe giocare titolare insieme o a Chiesa o a Sule, e poi per il resto dovrebbe confermare la linea di difesa 3 con Gatti, Bremer e Danilo, con Gatti a centrodestra invece Danilo a centrosinistra, e poi sicuramente Weah che ha fatto molto molto bene soprattutto contro un giocatore molto forte come Theo Hernandez. A sinistra forse c'è un altro dubbio, dove sono in tre per una maglia, credo che alla fine possa spuntarla Kostic con Iling Junior, che in questo ritiro viene provato un po' da mezzala sinistra, centrocampo Miretti, Locatelli nel ruolo di regista e McKenny dopo che è stato reinserito in rosa. La Juventus ci aveva comunicato l'esclusione dal progetto tecnico di Weston McKennie, invece poi è partito per la tournée americana, adesso sta mettendo minuti nelle gambe, comunque dovrebbe giocare lui, e poi come ha detto davanti dubbio Chiesa Sulè con punta Arkadiusz Milik, ecco 3-4 cambi non di più, con una squadra che ha potuto lavorare tanto, quello che ci risulta è che abbia fatto una preparazione atletica molto diversa rispetto agli altri anni, ha smesso tanti carichi di lavoro, e quindi diciamo il dubbio verrà spontaneo oggi per vedere se le gambe della Juventus funzioneranno o meno. Da un lato i tifosi della Juventus forse devono quasi sperare che siano impacciati, ecco, perché poi il vero lavoro si deve fare adesso, visto e considerato che mancano 18 giorni all'esordio contro l'Udinese in casa proprio della squadra friulana.
Interessante anche poi Stefano questo punto, perché si ricollega a quello di cui parlavamo prima, ossia la condizione fisica che poi è imprescindibile per le squadre per partire bene. Ti chiedo quanto potrebbe essere preponderante per la Juventus appunto la condizione sugli esterni, perché Weah e Chiesa sono comunque due frecce che possono garantire una verticalità importante alla Juve.
Sì, una fonte di gioco e soprattutto anche un appoggio, anche nel cambio gioco è fondamentale avere giocatori tecnici, veloci, che poi possano poi dare anche personalità e fisionomia soprattutto a una squadra che ha bisogno proprio soprattutto di ritrovarsi in un'identità. Insomma, se tu non riesci a cogliere identità nel sistema principale di gioco, nel principio generale, la puoi trovare nei movimenti, e i calciatori diventano, cioè la squadra, secondo me una squadra diventa squadra quando 3-4 calciatori si ritrovano, si riconoscono nel linguaggio del corpo tecnico, nell'intesa, e poi pian piano le cose si mettono a posto da sole e il lavoro dell'allenatore diventa ancora più facile. Io credo che Allegri in cuor suo spera di trovare questo percorso, che non è una scorciatoia ma è una via più breve per arrivare poi a quello che conta in casa Juve da tanti anni: vincere subito, immediatamente, senza se senza ma, perché io credo che la Juve non si può nascondere quest'anno senza coppe, cioè senza l'Europa, c'è la Coppa Italia e il campionato. Quindi.
meno partite ovviamente poi per la Juventus, che quindi dovrà rivisitare anche le uscite. Camillo, torno da te perché volevo chiederti però anche che aria si respira, perché poi pure quello è importante. Abbiamo discusso di quei video, insomma, con Allegri che scherzava con Vlahovic, un Pogba sorridente. Quindi le impressioni anche a livello puramente umano, di umori, come stanno in casa Juve?
Ma guarda Lucio, se c'è una cosa che ha funzionato lo scorso anno, forse l'unica cosa che ha funzionato nella stagione della Juventus, è che il gruppo si è unito tantissimo. Il gruppo Juve è molto molto forte, è testimoniato, no, anche da giocatori che adesso non ci sono più, non sono più alla Juventus, come Angel Di Maria, che voleva restare alla Juventus, poi è stata una scelta proprio della società bianconera, ma che continua, no, a scherzare con un paio di compagni. Testimonia anche le varie cene prima della partenza in America fatte da gran parte della squadra, anche con Bonucci. Il gruppo Juve è molto molto unito, molto molto unito. Devono forse ritrovare magari anche una giusta alchimia con mister Allegri. Poi fatto il nome di Vlahovic, che diciamo non ha funzionato dal punto di vista del campo, poi io non sto qua a dire se sono più demeriti del giocatore, più sfortuna per l'infortunio o demeriti allenatore, però sicuramente questo è un gruppo che parte da una forte unione. E credo che la volontà di Allegri, sentivo prima Stefano parlare, no, di identità di squadra, sia proprio quella di non distruggere quello che comunque si è fatto nella scorsa stagione, di cui comunque Allegri ha più volte, no, sottolineato, ovvero un terzo posto con le difficoltà di una penalizzazione, di punti tolti, ridati, ritolti, e gli infortuni, perché poi non hai mai giocato con Paul Pogba, sicuramente il giocatore più forte della rotta della Juventus, se decide di star bene. E credo che per questo Allegri abbia puntato subito, già dai primi giorni di ritiro, ma anche prima del ritiro, con forza sul 3-5-2. Vuole ripartire da un'identità chiara, vuole non distruggere quello che ha fatto lo scorso anno, e l'ha detto anche ieri poi in conferenza stampa prima della partita di oggi, non aver cambiato tanto, quindi aver inserito un solo giocatore può solo che essere un punto di forza per la Juventus, soprattutto alle ripartenze.
Dare continuità chiaramente anche al progetto tecnico, questo è importante anche poi, Stefano, perché parlavi dei punti di riferimento e cercare comunque di mantenere un copione che poi si possa riadattare, perché è evidente che la Juventus debba rivedere alcune cose, però può incanalare un flusso che è già stato intrapreso da un anno e poco più.
Sì, Camillo ha fatto una precisazione generale condivisibile, però ripeto, secondo me Allegri non deve perdere tempo su anche individuare i ruoli principali, Lucio, cioè nel senso che si parla adesso di Vlahovic, Lukaku, le cose, insomma, io non andrei tanto a rovistare, a cercare qualcosa, insomma, la Juve nella sua storia ha avuto un merito, un pregio, soprattutto secondo me una qualità, quella di essere molto pratica, poco, voglio dire, aderente alla realtà. La realtà che poi nella storia della Juve si conduce alla vittoria, poi i mezzi, possiamo discutere di quello che ti pare, però alla fine è una squadra che ha vinto tanto in Italia, più di tutte, e questo DNA se l'è portato poi con sfumature diverse, con gestioni diverse, con personalità diverse, con dirigenze diverse, però dura tantissimi anni. Ha avuto un momento difficile lo scorso anno, ha subito una vessazione, io parlo del gruppo squadra,
sì,
è una colpa insomma che ti arriva addosso senza che tu abbia fatto niente, e credo che, come diceva Camillo, e questo per la Roma, per il discorso della finale dell'Europa League, sono ferite che tu ti porti e che cementano, insomma uniscono ancora di più,
compattano.
E quindi secondo me il discorso è che lui non deve perdere tempo sui ruoli principali della squadra. I ruoli principali, un attacco, adesso ti dico, un centravanti, uno che deve comandare in mezzo al campo, gli esterni, perché no, il portiere, il leader della difesa, sono questi i punti di riferimento di una squadra. Poi puoi giocare a calcio con sistemi diversi, come ti pare,
però devi partire
dai presupposti. Tu pensi che Vlahovic al 3 agosto non sia il tuo attaccante, c'è qualcosa che non va all'interno
da pensare.
Poi venga Mappé o venga quello, adesso indipendentemente da tutto, noi stiamo parlando da Vlahovic, che tu hai speso 70-80 milioni e che però metti in discussione, secondo me, ecco, poi puoi fare quello che ti pare, però lo devi fare immediatamente, in un breve periodo. perché se no poi ti incarti, cioè non è puoi mettere in discussione un giocatore centrale, un ruolo centrale importante, capito?
Vuol dire che manca appunto
devi
un
perno. Cambiare subito, cioè se tu lo vuoi cambiare lo devi cambiare subito, a giugno, a luglio, no?
Non può arrivare ad agosto sicuramente.
Questa è un po' la
perplessità
di fondo che ho nei confronti un po' di questo mercato. Camillo poi ne sa più di noi. E che non si sa, cioè, i tifosi sono un po' anche spiazzati, sì, magari Lukaku no, Lukaku sì, quell'altro è favorevole a Vlahovic, però una squadra come la Juve non può discutere di un ruolo centrale,
sì, è vero,
a prescindere da chi lo rappresenti, okay.
Sono le fondamenta, non possono mancare le fondamenta in quel senso. Camillo, prima appunto di salutarci volevo chiederti anche un punto su questa cosa, e poi tra i ruoli fondamentali Stefano diceva il leader della difesa, indubbiamente parliamo di Danilo, però Gatti che tipo di stagione potrebbe intraprendere? Perché sta iniziando a trovare sempre più continuità e poi quest'anno viene comunque da una stagione dove piano piano si è ritagliato uno spazio non indifferente.
Ma partendo in generale da Gatti, okay, che hai nominato, lui già nel finale della scorsa stagione, io ero a Friburgo e ha fatto una partita di cui onestamente nessuno, anche degli addetti ai lavori, si immaginava, no? Molto lucido nel marcare l'uomo, molto lucido nella linea difensiva, cosa che aveva assolutamente sbagliato nelle parti precedenti. L'ultima partita che aveva fatto prima di Friburgo Gatti era contro il Monza e non è stata proprio una partita indimenticabile, dove entrambi i gol lui sbaglia la linea del fuorigioco, è disattento, e erano passati poi un mese e mezzo da quella partita a Friburgo, quindi da lì non è poi quasi mai uscito dal campo, ha dimostrato personalità, ha una caratteristica che piace molto a Max Allegri, che è quella di cambiare gioco, quindi si prende, no, la libertà di giocare sul lungo, che è una delle caratteristiche che piace di più a Max Allegri, per velocizzare, no, l'azione della Juventus, soprattutto sugli esterni. Però diciamo che lui si candida come ruolo, come difensore titolare, con lo spostamento di Danilo a sinistra, diciamo che in una realtà più equilibrata, ecco, a sinistra manca, cioè al centro-sinistra manca qualcosa, perché manca un giocatore di piede mancino in difesa, l'unico Alessandro, su cui c'è stato di nuovo, no, un interessamento di una squadra araba, però prima di vedere Alessandro con un'altra maglia, per non illudere i tifosi della Juventus, credo sia molto difficile, molto difficile, e poi bisognerà vedere, no, quello che succederà dal punto di vista del mercato, perché la Juve non ha incedibili, la Juve pensava di vendere Vlahovic, intorno a Vlahovic non ha ricevuto grandi offerte, e credo che sia cambiato tutto il 14 di luglio, quando l'Inter sostanzialmente ha comunicato a tutti che Lukaku non sarebbe più tornato e che non aveva più risposto al telefono ai dirigenti dei nerazzurri, perché aveva un accordo alla Juventus. Ecco lì secondo me è cambiato un po' il mercato della Juventus e si è ritrovato in una posizione un pochettino più spinosa, infatti là davanti c'è incertezza anche legata alle condizioni fisiche di Dujan Vlahovic, che oggi in gruppo probabilmente stasera giocherà una spezzone di partita, però comunque la Juve là davanti deve fare probabilmente una cessione, perché ne ha bisogno il bilancio, l'ha detto Giuntoli, bisogna dare una sistemata ai conti, e questo rallenta molto il mercato della Juventus, rallenta gli uomini chiave, perché Allegri si aspetta un rinforzo sia a centrocampo, perché ormai Juventus non si fidano più di Pogba, e sicuramente si aspetta qualcosa dall'attacco se dovesse andare via Vlahovic, per quanto riguarda la Juventus ha già scelto, perché il 50% di quella trattativa è già fatto, ovvero Lukaku alla Juve, si aspetta solo di far di trovare la giusta formula Vlahovic-Chelsea, che in questo momento è molto distante, perché la Juventus chiede 8 milioni di euro per fare un'operazione a livello economico molto vantaggiosa, il Chelsea invece alza il valore di Lukaku ma abbassa quello di Vlahovic, quindi adesso sarà compito degli intermediari, non nostro, noi la raccontiamo, perché sicuramente è più facile raccontarla che trovare una quadra tra addetti ai lavori, poi certamente loro avranno una commissione molto più alta della nostra, certo. Però insomma a ognuno il suo, ecco.
Va bene, insomma, ci sono anche poi tanti stravolgimenti, un po' un romanzo questa trattativa, però ti ringrazio Camillo per essere stato con noi in questa finestra, ci riaggiorniamo poi nei prossimi giorni.
Ciao Lucio, ciao Stefano, saluto a tutti.
Ciao Camillo.
Grazie a Camillo De Michelis, ovviamente sono le squadre che poi sono impegnate nelle prossime ore nei test, perché la Juventus avrà questa partita contro il Real Madrid, la Roma un test invece questa sera non particolarmente probante come quelli che ha avuto, il Farense, squadra neopromossa dalla Serie B portoghese, comunque la squadra di prima divisione, però no, diciamo che bisognerà vedere. Belotti in campo tutto il tempo, ti aspetti nuovamente una risposta?
Non lo so, stai facendo ironia, dai, io... Io mi aspetto che Belotti possa fare una buona stagione, un ragazzo d'oro, si impegna, si danna l'anima e si cerca di convertire una stagionaccia, non nell'impegno, neanche, voglio dire, nell'assistenza, nell'utilità all'interno delle partite che ha disputato. Certamente c'è quello zero, e certo c'è quello zero in campionato che lo ha reso anche un pochino... facile bersaglio da parte dei tifosi. Non sono d'accordo, perché se uno sta vicino alla squadra deve anche difendere chi ce la sta mettendo tutta per uscire dalla nuvola di Fantozzi, insomma, legata alla realizzazione in campionato. Quindi poi un attimo, un click per un attaccante, magari adesso calcia bene, prende il portiere, poi prendi la stincata, la prendi male, la prendi di ginocchio ed entra, fai una doppietta, fai gol, ti sblocchi e poi...
È la vita del centravanti.
È così.
Lo sappiamo bene. Intanto diamo la buon pomeriggio, a proposito di Roma, anche a Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Ciao,
ciao Gabriele.
Ciao, buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio Stefano e chi ci ascolta.
Parlavamo ovviamente di Belotti, ma parlavamo anche della Roma impegnata appunto contro il Farense questa sera, formazione portoghese. Che tipo di scelte ci si aspetta da parte di José Mourinho?
Ma va capito, perché nella prima amichevole Mourinho ha fatto letteralmente le prove della prima giornata, non schierando Dybala e Pellegrini che saranno squalificati, non schierandosi lui stesso in panchina, visto che sarà squalificato. Poi nella seconda gara un po' cambiato, ha provato questo assetto senza un vero centravanti, con Dybala del Sharawi davanti, che poi ha dato un po' i suoi frutti, visto che con Aguar gli attaccanti si intendono molto bene. Oggi non so se vedremo Belotti o meno all'inizio, quello che è certo è che, salvo problemi fisici, comunque giocherà, che sia tutta la partita o un tempo uno dei due, comunque Belotti lo vedremo.
Beh, chiaramente, anche perché i nomi quelli lì sono. Prima di tornare da Stefano, però rapidamente sul mercato, qualcosa cambia? Perché mi ricordo l'ultimo aggiornamento, ci eravamo sentiti dicendoci in privato diamo aggiornamenti, l'interrogativo era quali aggiornamenti se non ce ne sono, quindi spero che questa volta si stia magari muovendo qualcosa, te lo chiedo, in ottica soprattutto poi reparto offensivo.
Sì, diciamo che la Roma sta provando questa strada alternativa che in realtà aveva già sondato a inizio mercato, e parlo di Marcos Leonardo, questo giovane attaccante del Santos. Qual è il problema? Il problema è che il Santos vuole prendere un sostituto e il mercato in Brasile chiude questa sera, c'è un po' di fuso orario, quindi c'è qualche ora in più, ma chiude oggi, per cui diciamo, non dico oggi è il giorno decisivo, ma è un giorno molto molto importante, perché teoricamente poi il Santos può anche decidere di cederlo dopo, ma se non prende un sostituto poi si trova con un ammanco davanti. Il calciatore ha dato l'ok a venire a Roma, ha dato anche priorità rispetto a due club di Premier come Aston Villa e Newcastle, ma appunto è un po' una corsa contro il tempo per il Santos, che deve andare a prendere un sostituto.
Beh, insomma, sono i soliti giri appunto dei centravanti, anche quindi non in Europa. Però Stefano, prima parlavamo un po' dei nomi, ovviamente, perché poi sono quelli che girano. Avevamo discusso di Zapata, che era un profilo che gradiresti.
Si fanno tanti nomi.
Arnautovic volevo chiederti
anche,
invece.
Perché voglio dire, se stai all'estremo, ma aspetto una sorpresa alla fine, un gol. Cioè, c'è questa rincorsa su giocatori che sembravano, oppure sembrano, non lo so, adesso Gabriele ne sa più di noi, perché sta sulla notizia e ci lavora ogni minuto e ogni ora del giorno e so come vanno queste cose. Però il mercato, ripeto, è variabile, imponderabile, inafferrabile, ingestibile, e quindi una cosa già che sembra certa adesso non lo è domani. Morata, Scamacca, benissimo, se sono obiettivi sfumati si va avanti, la vita va avanti, la Roma è un club importante, è un club che si fa rispettare e magari avrà delle opzioni. Io ho visto sorrisi dal Portogallo, c'è questa foto in cui simulano,
molto scherzoso,
infatti mi sembra abbastanza grosso però lo spazio, quindi me l'aspetto bello piazzato. Imponente, piazzato, quindi
non ecco Marcos Leonardo, però
no. Però magari arriva lui ed è fortissimo e quindi non ho pregiudizi,
no,
certo. Ne riguardi di nessuno, però io ho detto Zapata, così Arnautovic, perché cioè Zapata mi sembra collaudato, certo c'è la tara degli infortuni, ma c'era la tara degli infortuni anche su Renato Sanchez sullo scorso anno, voglio dire, poi queste cose le puoi mettere a posto, c'è esperienza, un giocatore forte e farebbe proprio da un punto di vista proprio tecnico e tattico, lo vedo bene all'interno della Roma uno come Zapata.
Farebbe al caso,
sì,
secondo me delle idee di José Mourinho. Secondo me effettivamente
poi non fila. No, la butto lì, ma non ne so niente. Cioè, è una,
no, beh, ci sono tanti nomi, appunto.
È un apprezzamento tecnico nei confronti del calciatore che darebbe peso specifico, tecnica, potenza. Magari anche nelle partite in cui magari non brilla, però è uno che anche sui calci piazzati va a marcare lui, liberi Mancini, Smalling, i colpitori di testa. La Roma là, piatto forte, insomma, del repertorio. Quindi non sarebbe, non sarebbe male per tanti motivi. Poi però ci sono le condizioni fisiche, ci sono i prezzi, però lo puoi prendere anche col diritto, non lo so se l'Atalanta farà altri colpi e dice a Zapata: guarda, grazie, arrivederci, c'è un anno di scadenza, no?
Sì, scadenza 2024.
E quindi questo è un vantaggio, una trattativa. Poi Pinto sa fare meglio di noi il nostro lavoro, noi siamo solo umili osservatori, no?
E magari si ci muoverà, piace un giocatore, insomma, qualcosa dovrà inventarsi anche lui, perché poi è già stato chiamato anche in uscita a inventarsi qualcosa. Però prima di salutarti, Gabriele, volevo chiederti appunto su Renato Sanchez gli ultimi aggiornamenti e poi un po' come si stanno integrando i nuovi, perché tra i vari Christensen, Aouar, Ndicka, quali sono, come sono appunto nel percorso di integrazione all'interno dei meccanismi del calcio di José Mourinho?
Guarda, inizia il volo da Renato Sanchez, il calciatore col PSG non ha giocato le amichevoli di questo periodo ed è chiaramente un calciatore in uscita dal club francese, ma va capito quale sia l'apertura dei parigini al prestito. Io credo che più si va avanti, più le possibilità aumentino per la Roma, più si va avanti nel tempo, ci si avvicini alla fine. Certo è che se qualcuno poi si presenta con i soldi per Renato Sanchez, il PSG fa una scelta abbastanza netta. Il problema della Roma è sempre che questi giocatori devono andarli a prendere in prestito, perché per i noti motivi di Paletti di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda i nuovi, ho visto molto bene Aouar, che è un calciatore che può dare qualcosa di nuovo al centrocampo della Roma. Le combinazioni con Dybala sono state molto belle nell'ultima amichevole contro l'Estrella Amadora. Chiaramente parlavamo di un avversario di rango inferiore che tra l'altro aveva già giocato un'altra amichevole nella stessa giornata con giocatori sostanzialmente diversi, ma insomma non un avversario probante secondo me per queste cose. Christensen si sta inserendo bene, anche se non so se sia esattamente l'esterno che faccia il caso della Roma, perché non sembra avere grandissime doti in fase di rifinitura. E Ndicka un pochino più indietro, ma penso per motivi fisici, per cui avrà modo di riparti. E comunque anche lui è un profilo nuovo nella Roma, perché è un centrale di piede mancino che può fare il famoso braccetto a sinistra che tanto è mancato, perché Ibañez in quel ruolo si è disimpegnato in vari casi, ma in altri ha fatto un po' di danni dovendo giocare con una postura del corpo proprio errata, perché lui è destro naturale.
Chiaro, insomma, il punto anche su poi come potrebbero calarsi nel contesto. Io ti ringrazio, Gabriele, per questo flash, ci risentiamo poi prossimamente con gli aggiornamenti sulla Roma.
Molto volentieri, alla prossima.
Ciao Gabriele.
Grazie a Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Siamo arrivati alla fine anche noi,
al Stefano. Gong.
Il gong sta per arrivare, io ti ringrazio come sempre, tanto noi ci ritroviamo domani.
È sempre un piacere.
Ora andiamo invece grande in pausa, luce. Ci saranno le repliche per un'ora, poi Alessandro Sticozzi dalle ore 17 alle ore 19 ad accompagnarvi sempre su Tiempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Buona serata.